Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Va ora in onda Il mondo che vogliamo, interviste alla biologa e attivista ambientale Emanuela Evangelista e alla giornalista scrittrice Francesca Mannocchi. Entrambe sono impegnate per rendere il mondo un posto migliore. La prima intervista è a Emanuela Evangelista. Lei è biologa della conservazione, impegnata da più di 20 anni nella tutela della foresta, della biodiversità e delle popolazioni tradizionali in Amazzonia. Lo scorso novembre ha preso parte a una spedizione scientifica organizzata da Amazzonia ETS insieme a un gruppo di meteorologi italiani, percorrendo migliaia di chilometri in Brasile per documentare gli effetti della crisi climatica e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'Amazzonia per la salute del pianeta.
Bilancio purtroppo non positivo, direi, nel senso che l'intento della spedizione di Trebi Meteo che ho guidato, in cui c'erano dei meteorologi italiani, era quello di documentare il cambiamento climatico, cioè di andare a capire se è in atto, se è visibile in diverse località dell'Amazzonia e quali conseguenze ha per l'ambiente, per le persone che lo abitano, per cui il bilancio non è positivo, nel senso che ovviamente il cambiamento climatico lo abbiamo incontrato e le conseguenze che abbiamo incontrato sono anche abbastanza pesanti. Noi abbiamo viaggiato appunto per questi 15 giorni in 4 stati diversi dell'Amazzonia brasiliana. Siamo passati dal Mato Grosso al Pará, allo stato di Amazonas, allo stato di Roraima, questo per andare a visitare le diverse Amazzonie, no? Sai, l'Amazzonia è un territorio gigantesco, quindi anche molto eterogeneo, molto diverso, ci sono delle situazioni anche dal punto di vista sociale, non solo ambientale, molto diverse, e quindi siamo passati dall'Amazzonia deforestata, quella che si attraversa con le strade, che sono queste grandi transamazzoniche, no? Su cui viene trasportato legname, bovini, la soia, prodotti dell'agricoltura, ma anche l'Amazzonia urbana e poi anche l'Amazzonia forestale, quella invece in cui ancora resistono le popolazioni indigene o vivono popolazioni tradizionali. Siamo andati in tutte queste realtà per andare, ripeto, a capire, no, cosa stesse accadendo, e abbiamo cercato di farlo attraverso le testimonianze proprio, no, delle persone. Quindi siamo andati a parlare un po' con esperti del clima, ricercatori, attivisti, ma anche leader indigeni, no, rappresentanti dei popoli della foresta, anche però con le persone che in questa realtà abitano e tagliano la foresta, inquinano le acque dei suoi fiumi con il mercurio, quindi sono produttori di soia, sono allevatori di bestiame, sono cercatori d'oro, perché l'idea era quella proprio di avere un quadro completo e ascoltare un po' le ragioni di tutti gli attori, no? Abbiamo capito tante cose, ovviamente, con un viaggio così importante. Abbiamo ascoltato molto, abbiamo compreso che esistono tante esigenze, anche la necessità di infrastrutture, la richiesta di strade, di ferrovie per il trasporto dei prodotti agricoli, no? Abbiamo capito, e anche questo fa parte del bilancio negativo, che la deforestazione crea posti di lavoro, no? In una regione che è abitata da famiglie che per lo più vivono sotto la soglia della povertà, è una realtà, è un fatto che deve essere considerato. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico ce lo hanno raccontato praticamente tutti, ognuno nel suo settore. Immagina che gli abitanti della foresta, per esempio, ci hanno raccontato di frutti che maturano fuori stagione, di acque dei fiumi che evaporano, si surriscaldano. Questa che noi abbiamo attraversato è stata la peggiore delle stagioni siccitose che l'Amazzonia abbia mai registrato, no? La peggior siccità, quella in cui il livello dell'acqua nei fiumi che è stato registrato era il più basso mai registrato in 120 anni in cui si fanno i rilievi. Questa scarsità di acqua nei fiumi ovviamente ha ridotto il contenuto di ossigeno e quindi ha portato a una grande moria di pesci, addirittura di delfini, ma anche caimani, perfino cuccioli di gabbiani abbiamo visto, abbiamo ascoltato, insomma, che sono vulnerabili a queste ondate di calore, con delle conseguenze che hanno anche a che vedere con la sicurezza alimentare, perché ovviamente diventa molto più difficile per una popolazione di cacciatori e raccoglitori alimentarsi in un contesto che cambia, no? La pesca diventa difficile, la cacciagione si allontana, la frutta di cui la cacciagione si alimenta diventa scarsa. Durante le piene, invece, i raccolti finiscono sott'acqua, perché la questione quest'anno c'era siccità. Ed è quella che abbiamo visto e abbiamo sofferto insieme ai popoli della foresta, ma questa siccità è stata preceduta, va anche detto, da 2 anni di inondazioni straordinarie, che sono quelle che hanno colpito l'Amazzonia nel 2021, nel 2022. Entrambi questi fenomeni fanno parte del cambiamento climatico, così come ci è stato spiegato dai ricercatori dell'INPA, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca in Amazzonia a Manaus. Entrambi questi fenomeni estremi, sia gli allagamenti, le inondazioni che la siccità, sono un risultato, una conseguenza delle temperature del pianeta che salgono.
La visione aerea dell'Amazzonia ovviamente ha offerto una prospettiva d'insieme. Chiedo qual è stata l'immagine più preoccupante.
Dall'alto l'immagine più preoccupante sono gli incendi, sicuramente, che devastano l'Amazzonia da tanto tempo ormai, ma negli ultimi anni, proprio a causa del riscaldamento globale, sono aumentati di entità, sono raddoppiati, se non triplicati di numero, quindi la quantità di punti di fuoco e anche l'estensione degli incendi è diventata molto più importante, e questa è la cosa più preoccupante, perché incendi, tra l'altro, generano un fenomeno che è molto preoccupante, non solo l'emissione di gas climalteranti in atmosfera, ma anche proprio la capacità, con fuliggine, il fumo che viene messo in atmosfera, di impedire la formazione delle piogge che poi servirebbero per spegnerli. Quindi è una specie di cortocircuito, no? Quindi un circolo vizioso di una foresta che porta ad una sofferenza molto importante della foresta.
Il viaggio ha incluso anche la visita ad allevamenti di bestiame e coltivazioni intensive. Chiedo quali sono le principali osservazioni riguardo all'impatto di queste attività sulla foresta e anche sulla comunità locali.
Il processo di deforestazione, il processo che porta al degrado e poi alla deforestazione è sempre lo stesso. Si inizia con un prelievo oculato e misurato di specie pregiate. Quindi la prima invasione è ovviamente quella per andare a prelevare la risorsa, legname pregiato, che tanto è insomma richiesta dal mercato. Poi a questo fa seguito la distruzione totale, molto spesso anche con l'uso di una tecnica che viene chiamata correntão, non so bene come tradurlo, ma insomma grande, grande catena, cioè vengono utilizzate queste catene gigantesche a cui sono collegati due trattori che avanzano dentro la foresta e tirano giù con la forza della catena tutti gli alberi che si trovano all'interno di questo perimetro. A quel punto c'è l'incendio, perché l'incendio serve per ripulire l'area e poi per liberare le sostanze nutritive dal suolo, renderle immediatamente disponibili, e si passa poi al pascolo e alla coltivazione della monocoltura di soia. È un processo che si ripete costantemente e che ha come motore, diciamo così, quello della richiesta appunto sia di carne che di soia, che poi serve anch'essa all'allevamento dei bovini o agli allevamenti industriali. Quindi diciamo che la produzione di carne è al momento la maggior responsabile della deforestazione, del degrado della foresta amazzonica. Contemporaneamente c'è un altro fattore anche che in queste regioni che abbiamo visitato è molto importante, che è quello dell'inquinamento dei fiumi che avviene a causa dell'estrazione illegale ma anche legale dell'oro, che molto spesso si utilizza quando l'estrazione è illegale, il mercurio, per separare questo dall'acqua e dalla terra, e il mercurio inquina i fiumi. Noi abbiamo visto in questa regione del Rio Tapajós, vicino Santarém, che è un fiume che era noto per avere delle acque molto limpide, molto chiare, molto trasparenti, abbiamo trovato una situazione completamente diversa: acque sporche, acque salmastre, anche per il fatto che l'estrazione dell'oro viene realizzata attraverso l'uso di queste enormi draghe che rivoltano i fondali, no? E quindi disturbano tutta la biodiversità, poi utilizzano il mercurio. Il risultato drammatico è che le comunità locali che vivono in queste regioni, che sono soprattutto comunità indigene, in particolare abbiamo incontrato il leader dell'etnia Munduruku, che ci raccontava che in molti dei suoi villaggi non è più possibile bere l'acqua del fiume. E invece una prassi assolutamente comune, diffusa in Amazzonia, alle comunità che vivono ai margini dei fiumi, che si chiamano appunto comunità rivierasche, hanno una vita di completo uso e armonia delle risorse naturali, quindi bevono l'acqua del fiume. Ecco, questo non è più possibile per i Munduruku, che sono costretti in questo momento ad utilizzare, a cercare fonti alternative di acqua potabile. Anche questo è drammatico.
Qual è il messaggio chiave che lei spera possa arrivare al pubblico italiano attraverso questo lavoro?
Beh, intanto un messaggio di urgenza, ovviamente, no? Perché questo lavoro serve anche a far capire quanto a rischio questo grande bioma così importante per la sopravvivenza di tutti noi, quindi della nostra specie su questo pianeta, quanto questo bioma sia a rischio. Davvero noi abbiamo visto e abbiamo parlato con ricercatori e specialisti che ci hanno raccontato di tassi di mortalità degli alberi, delle specie vegetali molto superiori al passato. E anch'essi quindi probabilmente legati all'aumento delle temperature sul pianeta. Per fare un esempio, si parla di embolia degli alberi grandi, cioè gli alberi grandi che sono i giganti della foresta amazzonica, sono quelli che superano, no, l'altezza media, diciamo così, della canopea forestale. Sono chiamati in portoghese anche alberi madre, cioè sono gli alberi che si incaricano di fornire acqua e umidità alle piantine appena nate nella fase più delicata della loro crescita. Ecco, questi alberi in questo momento muoiono con grande frequenza perché non riescono più ad assorbire acqua dalla falda acquifera, perché appunto a causa della siccità si ritira, assorbono aria e questo li porta a morte per embolia. La morte dei grandi alberi ha delle conseguenze su tutta la foresta che la rendono incapace di assorbire l'anidride carbonica, quindi la emette, cioè diventa una foresta che emette CO2.
Lei da anni vive un piccolo villaggio dell'Amazzonia. Le chiedo, oltre all'impatto del riscaldamento globale, che cosa attorno a lei è cambiato? Che cosa ha notato?
Di sicuro io penso ad un cambiamento positivo, se vogliamo, che è quello della partecipazione e della forza, della voce dei popoli della foresta. Cioè 25 anni fa non era così, oggi invece si può contare sul fatto che anche grazie alla tecnologia le popolazioni tradizionali, le popolazioni originarie indigene dell'Amazzonia sono in grado di comunicare con la loro voce. E questo significa anche riuscire a trasmettere o cercare di trasmettere una visione del mondo che è molto diversa dalla nostra visione occidentale. Ed è una visione che tutto sommato, se andiamo a guardare nei numeri, ha consentito a queste popolazioni di sopravvivere in questa foresta per migliaia di anni, perché si sa che l'Amazzonia è occupata e abitata da 12.000, forse addirittura 20.000 anni. Da popolazioni appunto che sono state in grado di integrarsi con quell'ambiente, di occupare quel territorio in maniera diversa da come siamo abituati a far noi. Per noi l'occupazione vuol dire sostituzione, no, dell'ambiente naturale con qualcosa di urbano. Invece questi sono luoghi in cui si capisce che c'è un'altra forma di occupazione possibile, cioè che si può occupare il territorio senza distruggerlo. Ma l'Amazzonia è il luogo in cui si concentra la più alta biodiversità del pianeta. E con questa biodiversità appunto si può convivere.
Avete sentito l'intervista a Emanuela Evangelista che ci ha raccontato la sua missione scientifica in Amazzonia. Infine a Pistoia Claudio Gostoni ha intervistato la settimana scorsa Francesca Manocchi, scrittrice, giornalista, era ospite della 16ª edizione del Festival di Antropologia Contemporanea Dialoghi di Pistoia. Prima di sentire l'intervista a Francesca Manocchi, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buona giornata.
Partirei dal provincialismo della stampa italiana, no? poi arriviamo alle guerre. Le pagine di politica estera sono sempre infinitamente minori di quelle che troviamo sui giornali delle altre nazioni. Per quanto riguarda questo discorso, qualcuno dice: vabbè, ma gli altri paesi avevano le colonie, ma noi non ci occupiamo neanche della Libia.
Io credo che la guerra in Ucraina abbia segnato un po' uno spartiacque nel mondo giornalistico sugli esteri. Se pensiamo a come sono state coperte e raccontate le grandi guerre immediatamente precedenti, penso alle guerre di liberazione delle tre capitali dello Stato Islamico, quindi Mosul, Raqqa e Sirte, sono state guerre molto intense, raccontate assai meno, eppure lunghe, raccontate assai meno di quanto non sia stata raccontata l'Ucraina, un po' per prossimità geografica, un po' per diciamo minaccia alle porte, e sembravano temi ombelicali che sono stati raccontati in maniera piuttosto superficiale e senz'altro più intensamente quando quel problema, quel tema, quel fenomeno si è riguardato direttamente, penso ai foreign fighter e soprattutto ai foreign fighter di ritorno. E chiuso quel capitolo non siamo più tornati a interessarci di quel fenomeno, considerandolo erroneamente un fenomeno concluso. Non lo è affatto, e non lo è soprattutto perché quando abbiamo dichiarato missione compiuta e vittoria sulla riconquista di quelle tre capitali, abbiamo però dimenticato che contemporaneamente ci sono decine di migliaia di bambini che nel frattempo sono diventati adulti. L'Ucraina ci ha messo di fronte alla necessità che i giornali e le televisioni dovessero avere non uno ma tanti giornalisti preparati a raccontare la guerra, e preparati significa preparati fisicamente, banalmente la logistica della corrispondenza di guerra, e preparati su una visione d'orizzonte: cosa è successo prima, cosa succederà domani. Penso che questa generazione sia stata segnata dalla guerra in Ucraina. Subiamo però quella tradizione, sì, di tutta italiana in effetti, di trascurare le cose quando l'attenzione un pochino si abbassa o cala, o quando ci sembra di aver già detto, già raccontato quella storia. In realtà le storie purtroppo si ripetono, ed è questa ripetizione che noi dobbiamo imparare a raccontare.
Tu sei stata una delle poche che ha sempre parlato di quello che sta succedendo a Gaza. Abbiamo come l'impressione che negli ultimi proprio 2 o 3 giorni ci sia un pochettino più di attenzione, è tornata sulle prime pagine anche dei nostri giornali. Voglio chiedere se è una sensazione, o se è così anche per te, come te lo spieghi?
Con una manifestazione ennesima di ipocrisia e di necessità di ripulirsi le coscienze. Esce la prossima settimana per Feltrinelli in Italia un libro magnifico di un autore egiziano-canadese che si chiama Omar El Akkad, che si intitola Un giorno tutti diranno di essere stati contro. E stiamo un po' navigando in quelle acque lì: decine di migliaia di morti dopo, 20.000 bambini morti dopo, centinaia di bambini amputati senza anestesia dopo aver raso al suolo quasi tutti gli ospedali della striscia di Gaza, tutte le università, quasi tutte le scuole, tutti gli shelter dell'UNRWA, dopo aver delegittimato le organizzazioni non governative, dopo aver fatto delegittimare a Netanyahu le agenzie delle Nazioni Unite. È troppo tardi. È figlio di una presa di coscienza? Temo di no. È figlio del fatto che l'Europa sta lavorando per avere, riconquistare, costruire un'autonomia strategica dagli Stati Uniti che non ha, messo alle strette dalla perdita di controllo del principale alleato che sono gli Stati Uniti, che ci ha evidentemente mollato su entrambi i fronti, quello ucraino e quello israelo-palestinese, e il recupero di questa autonomia strategica fa sì che improvvisamente una delegazione diplomatica si accorge che anche a Jenin c'è la guerra. Benvenuti tra i vivi.
Ne parlavi anche tu recentemente. In Cisgiordania si stanno vedendo delle cose da mo', ma in questo periodo ancora di più, che fanno veramente paura. E quello che è successo l'altro giorno, 2 spari, 3 spari, anche lì sembra che si sia scoperto d'improvviso. Ma la situazione della Cisgiordania, certo, non è la situazione di Gaza, ma sembra che ci siano dei prodromi, che qualcuno ha un'idea, incomincia con Gaza e poi...
Un'idea che precede di molto tempo il 7 ottobre e l'8 ottobre, l'inizio dell'offensiva militare sulla striscia di Gaza, il progetto From the River to the Sea, che riguarda ovviamente lo slogan dell'autodeterminazione del popolo palestinese, ma anche lo slogan che fa capo al mi viene da dire il più estremo, ma purtroppo non è neanche più così, è sempre più diffuso, movimento sionista religioso. Ma due giorni fa Netanyahu, in una conferenza stampa a Gerusalemme, ha detto: rioccuperemo Gaza, il progetto di Trump è il nostro. Non è un messaggio nebbioso o non è un detto non detto, è l'obiettivo di conquistare la striscia di Gaza e continuare a conquistare la Cisgiordania. Negli ultimi 19 mesi il governo israeliano ha nei territori palestinesi occupati più terre di quanto non abbia fatto negli ultimi 10 anni in 19 mesi. Dunque, in Cisgiordania c'è la guerra, e se una delegazione diplomatica arriva a Jenin non potendo entrare nel campo profughi, perché quella zona è unilateralmente stata delineata come una zona militare e che dunque non è sotto la giurisdizione civile ma sotto quella militare, è già un problema. È già un problema che una delegazione diplomatica non possa entrare in un campo profughi che è stato fondato nel 1952, perché esiste una risoluzione che prevede che i palestinesi spostati in quelle terre abbiano diritto al ritorno sulle proprie terre, e che questa risoluzione non sia mai stata attuata. Abbiamo un problema se la diplomazia lo scopre nel 2025.
Una domanda sul tuo lavoro, la giornalista di guerra. Vabbè, il giornalista lavora con le parole, ma uno che in una situazione drammatica come quella di una guerra, forse le parole vanno ancora più pesate. Poi c'è la questione dell'imparzialità. Sì, però deve essere imparziale. Come si fa a essere imparziale quando si vedono certe cose?
Io non credo alla imparzialità e alla neutralità del giornalista. Nessun essere umano è neutrale. E noi dobbiamo essere credibili, non dobbiamo essere neutrali. Dobbiamo essere affidabili, non dobbiamo essere neutrali. Questo in generale. Rispetto a quello che sta accadendo a Gaza, noi non dobbiamo essere solo credibili, noi abbiamo il dovere di prendere posizione per non guardarci allo specchio tra 5 anni pensando avrei potuto dire di più.
Gaza purtroppo è una delle guerre.
No, Gaza è lo spartiacque della nostra umanità, è lo spartiacque della nostra civiltà, perché quello a cui stiamo assistendo a Gaza avviene con i soldi delle nostre tasse, e quindi ogni bambino a cui viene staccata una gamba con un coltello senza anestesia è qualcosa che accade sulle nostre spalle, di fronte ai nostri occhi, in streaming davanti ai nostri occhi. Non è una guerra qualsiasi, è una guerra che ci mette di fronte alla sopravvivenza dei valori in cui abbiamo fondato la nostra società.
L'ultima cosa che ti chiedo è, da una parte c'è Gaza, ci sono un sacco di guerre anche in altri angoli del mondo, tu sei appena stata in Sudan e hai raccontato quello che succede da quelle parti, in Afghanistan non c'è la guerra però c'è una situazione altrettanto drammatica, parallelamente basta guardare i social, sembra che non ci sia mai stato anche da parte della gente comune, chiamiamola cattiveria, chiamiamola odio, cioè, ma anche per le cose banali, per le cose di tutti i giorni, sono legate secondo te le due cose?
L'indifferenza, la saturazione.
Ma che però si traduce, non me ne accorgevo prima, ma mi sembra che la gente sia più cattiva. O forse lo vedo perché con i social è più facile rendersene conto.
È più facile rendersene conto, a me non allarma tanto e solo, diciamo, la spietatezza di chi dice per sradicare Hamas dalla striscia di Gaza, certo questi 20.000 bambini tutto sommato sono un costo moralmente sostenibile. A me mi preoccupa di più l'esercito dei buoni, quelli che guardano le immagini e dicono è atroce ma non ce la faccio, cambio canale. E questa è la parte della società che mi preoccupa di più.